abbiamo in diretta telefonica Chiara Crociati, che è appena presentato, quindi te la lascio ancora reintrodurre e poi ce l'abbiamo al telefono.
Chiara, ho appena presentato insomma il libro, insomma ho raccontato un po' la giornata di ieri, come è andata, insomma ovvio non l'ho fatto in tempo, l'ho preso ieri questo libro, ma
ricordiamo, presentazione al Cinema Palazzo, giusto?
Giusto. E mi è parso per le poche cose, sia per le cose che ho sentito durante la presentazione, ma per quelle che sono riuscita a leggere questa notte, molto interessante. Quello che volevo chiederti cioè l'anno scorso è uscito per i 50 anni dopo, quest'anno appunto a 70 anni dalla Nakba, quest'altro libro, qual è lo sforzo, la differenza, diciamo, tra questi due libri, tanto per cominciare?
Sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per il collegamento. Sì, come dicevi bene, l'anno scorso, esattamente un anno fa, è uscito 50 anni dopo, sempre per Allegri, in occasione appunto dei 50 anni dall'occupazione militare israeliana di quelli che sono poi stati definiti territori occupati, quindi Gerusalemme Est, Gaza e la Cisgiordania. E quest'anno abbiamo voluto proseguire quel lavoro con un libro nuovo, diverso, anche in questo caso volente o nolente è arrivato in un anniversario, che è quello dei 70 anni dalla fondazione dello Stato di Israele, dalla Nakba palestinese. L'intenzione era questa: nel libro precedente abbiamo ricostruito la guerra dei sei giorni, e ci siamo però poi focalizzati tramite il lavoro di reportage, perché poi siamo giornalisti, su come l'occupazione israeliana ha assunto forme diverse lungo questi 50 anni, forme diverse con un obiettivo unico, quindi come oggi l'occupazione militare si svolge nei territori, quindi con quali strumenti e con quali obiettivi. Quindi era un libro più dedicato appunto ai territori occupati. Quest'altro libro abbiamo cercato di fare un passo indietro ancora, e quindi andare alle radici del progetto sionista, che è un'ideologia ben precisa di stampo nazionalista e coloniale, e quindi di spiegare quali sono le basi fondanti dello Stato di Israele, e come questo ovviamente poi ha portato a le conseguenze che conosciamo sulla popolazione palestinese. Quindi insomma, sono due libri un po' diversi, questo qui diciamo è più concettuale, abbiamo scelto delle parole chiave con cui spiegare le colonne portanti ideologiche dello Stato di Israele, del progetto sionista, che è tuttora in corso, perché il progetto sionista non si è completato e lo Stato di Israele esiste. La Nakba c'è stata, ma la Nakba continua, come continua il percorso di Israele verso la creazione di uno Stato che sia a maggioranza ebraico, esclusivamente ebraico. Quindi questo è un po' il percorso che abbiamo cercato di seguire, offrendo al lettore degli strumenti diversi, alcuni appunto più dedicati all'attualità e all'oggi, ed altri invece che tornano indietro di più di 100 anni.
Però ho visto che avete usato anche molto l'uso delle interviste, quindi come dire, di dare voce a interlocutori insomma di un certo spessore, che hanno raccontato sia dal punto di vista diciamo più palestinese, sia da un punto di vista come intellettuali israeliani, la falsità di alcuni miti, mettiamola così.
Sì, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di appunto, non essendo degli storici ma essendo dei giornalisti, di dare voce a israeliani e palestinesi. Abbiamo scelto di fare delle interviste complete, integrali, a storici israeliani antisionisti e a storici palestinesi, e di utilizzare delle fonti che in qualche modo inattaccabili, ovvero fonti israeliane, perché volevamo raccontare la storia, ovviamente in maniera parziale, perché altrimenti ci vorrebbe un'enciclopedia, però abbiamo voluto far raccontare sia palestinesi che israeliani quello che sono stati questi 70 anni o 100 anni. E le fonti che abbiamo scelto sono fonti di archivio israeliane, che quindi mostrano, e anche quelle precedenti del movimento sionista dalla fine dell'Ottocento al 48, che mostrano quelli che erano gli obiettivi dichiarati del movimento sionista, che quindi non sono congetture o da parte di chi non sostiene questo tipo di progetto, ma che sono appunto fonti documentate degli archivi del movimento sionista, dei suoi leader, dichiarazioni, libri che sono stati scritti in tutti quei decenni. In questo modo provare a mettere insieme tutti i tasselli che ci permettono di dare un quadro generale, ma anche abbastanza insomma, dettagliato su quella che è stata la costruzione pian piano del progetto sionista e di come oggi lo conosciamo.
Che poi oggi lo conosciamo di molto tramite la propaganda israeliana, anche di quello, la negazione delle radici del popolo palestinese, dell'esistenza, cioè sono partiti così, una terra senza popolo per un popolo senza terra, ma in realtà hanno cominciato a praticarla.
Sì, questo è qualcosa che in realtà ha radici molto più lontane. I primi, se vogliamo chiamarli tra virgolette dei pionieri, i primi sionisti che arrivarono in Palestina nel primo Novecento non li vedevano neanche gli arabi, come li chiamavano, non li vedevano neanche i palestinesi. Ci sono una sorta di diari di viaggio che sono assolutamente impressionanti rileggendoli oggi, perché visitavano quelle terre in previsione di una futura colonizzazione, e quello che descrivevano era per i posteri appunto una terra senza popolo per un popolo senza terra, quando ovviamente non era affatto così. E questa narrazione è proseguita con i primi presidenti, i primi ministri israeliani. Ricordiamo le famose dichiarazioni di Ben Gurion, di Golda Meir, per cui i palestinesi non esistevano, chiaramente che i palestinesi non esistevano come popolo, e oggi lo vediamo con gli attuali esponenti del governo israeliano. Quindi la narrazione non è mai cambiata. I palestinesi non esistono, i palestinesi sono arabi, sono parte del grande mondo arabo, quindi possono benissimo spostarsi e fare spazio ad altri, e lo fanno anche in maniera che a volte può sembrare ridicola, ma che poi sono le dichiarazioni ufficiali. Poco tempo fa, non so se lo ricordate, una ministra del governo israeliano giustificò quella che lei riteneva la non esistenza del popolo palestinese dal fatto che in arabo non esiste la P e quindi non poteva esistere la parola Palestina, quando in realtà appunto in arabo si dice Filastin con la F. Però questo per dimostrare come in realtà questo tipo di narrativa e di negazione dell'identità dell'altro è sempre proseguita, ed è strutturale. Oggi lo possiamo vedere, per chi si reca in quei luoghi lo vede dall'appropriamento della cucina, dalla cancellazione dell'utilizzo della lingua, della storia palestinese nei libri di testo scolastici, sì, lo vede nella chiusura delle organizzazioni culturali, nei siti archeologici, sì, addirittura nei cimiteri islamici che hanno secoli di storia. Quindi è una pratica continua che passa per il turismo, passa per l'economia, passa per il commercio, e che purtroppo ha anche molte orecchie che stanno ad ascoltare.
Quante difficoltà avete incontrato nello scrivere ad esempio questo secondo libro?
Ah, personalmente per me è stato più difficile del precedente, perché abbiamo dovuto insomma, fare un lavoro di storiografico, bibliografico e di ricerca negli archivi molto insomma, approfondito, e nonostante molte cose comunque tu le leggi nel corso degli anni, poi quando devi andarle a ricercare, a mettere insieme, è stato insomma un percorso lungo ma veramente molto interessante. E il precedente era un libro che si svolgeva soprattutto attraverso la storia, sì, ma sull'attualità, quindi cose che viviamo tutti i giorni stando là, e che racconti più frequentemente attraverso il lavoro di tutti i giorni, che è quello giornalistico.
E poi un'altra cosa che ho notato in questo libro, insomma, dentro questo percorso, che come dicevi te, sicuramente andare alle radici di un'occupazione, non la chiamerei manco, di un conflitto, comunque della questione palestinese, però con un'attenzione particolare ad esempio anche al sindacalismo sionista, all'Istadrut.
Sì, questo è un elemento che molto spesso non viene raccontato, ma i padri fondatori del movimento sionista venivano da una tradizione, o venivano da movimenti di stampo socialista, in alcuni casi addirittura marxista, e hanno piegato le teorie marxiane alla futura occupazione della Palestina, e quello che veniva proprio esplicitamente detto era la necessità di creare uno Stato per il proletariato ebraico, quindi uno Stato che venisse realizzato attraverso la conquista della terra e del lavoro. Quindi questa narrativa è durata per decenni, ha portato poi alla nascita dei kibbutz già prima del 48, quindi un elemento che doveva mostrare come la necessità di ritornare alla terra e di lavorarla personalmente. Molti leader addirittura all'epoca dissero: non dobbiamo fare l'errore dei colonizzatori europei che sfruttano la manodopera locale, noi dobbiamo appropriarci dei mezzi di produzione, del lavoro, escludendo la manodopera locale. E Stadrut, in questo senso, che è il sindacato israeliano per eccellenza, che è nato negli anni 20, è stata colonna portante di questo progetto, perché attraverso le sue politiche di esclusione della classe operaia e dei contadini palestinesi ha concretamente costruito Israele, e questo l'ha portato avanti per decenni. Adesso in questi ultimi anni è venuto un po' meno anche il sindacalismo, la forza del sindacalismo israeliano, per una serie di motivi, politiche neoliberiste e così via, ma è stato ha avuto un ruolo fondamentale, perché attraverso l'esclusione di una determinata categoria di lavoratori, che erano quelli palestinesi, riconoscendo privilegi e contratti a quelli ebrei, ha gettato le basi della colonizzazione e della separazione e la segregazione che oggi tuttora conosciamo. Quindi quello è un aspetto molto interessante, la questione del lavoro, di come è stato utilizzato a fini nazionalistici e coloniali.
Certo, poi abbiamo visto nel corso di questi anni come invece manodopera a basso costo palestinese è stata usata, come dicevi te, poi quando non andavano bene più i palestinesi hanno preso la manodopera a basso costo migrante, per poi ributtare fuori i migranti dalle proprie frontiere, soprattutto.
Sì, questo è quello che è esattamente accaduto. Con la seconda intifada moltissimi lavoratori palestinesi sono stati espulsi dal mercato del lavoro israeliano, perché sono stati costruiti il muro, il sistema di checkpoint e così via, e sono stati assorbiti invece lavoratori migranti, soprattutto dal sud-est asiatico, che lavorano e in condizioni sicuramente molto peggiori di quelle del cittadino israeliano, quindi in termini di salario, sicurezza, condizioni di vita e così via. Quello che però Israele sa anche bene è che il palestinese, essendo presente sul territorio, poi utilizza il denaro guadagnato nel mercato israeliano, e si è venuta a generare quindi una sorta di grande contraddizione, per cui il palestinese serve nel momento in cui, essendo prigioniero del mercato israeliano sia da un punto di vista delle imprese che del lavoratore, fa poi rifluire il denaro all'interno dello stesso sistema. Quindi va a periodi, ci sono periodi in cui si apre di più ai palestinesi, in cui si apre di meno, e questo spiega anche il trattamento dei lavoratori illegali. Sono decine di migliaia di lavoratori illegali palestinesi definiti così, ovvero quelli che attraversano il muro per andare a lavorare nei cantieri israeliani o nelle serre, nei campi agricoli e così via, e che lavorano in condizioni veramente, veramente pessime, con salari bassissimi, senza alcun tipo di diritto, di contratto, molto spesso non vengono pagati, e quindi la manodopera a basso costo in condizioni di schiavitù, purtroppo in tutti i paesi la ritroviamo, e ovviamente anche in Israele, con questa, diciamo, differenza di iniziale ideologica.
L'altra cosa che ti volevo chiedere, sempre in merito al libro ma anche alle cose che dicevate te e Michele ieri, è la modifica o comunque il cambiamento anche ideologico dei coloni, cioè la differenza tra i vecchi coloni e le nuove generazioni di coloni, no? O almeno come sono visti all'interno dello Stato israeliano, dagli stessi israeliani.
I coloni sono l'avamposto, sono l'avanguardia. Quello che probabilmente è cambiato dal punto di vista ideologico è il tipo di coloni che si va a trasferire nei territori occupati. Negli anni 80, quando la colonizzazione era iniziata dalla decina di anni, l'allora ministro dell'agricoltura Ariel Sharon disse una cosa molto intelligente, dicendo: nelle colonie non dobbiamo spostare fanatici, religiosi o politici. Dobbiamo spostare la classe media, la classe bassa, ovvero quelle persone che non hanno altra possibilità di acquistare una casa che non una colonia, perché in una colonia la casa la paghi praticamente nulla, hai tasse agevolatissime e quindi non ti costa niente. E quindi lui intelligentemente dice: dobbiamo spostare lì chi difenderà la casa con la spada, ovvero chi non può permettersi un appartamento a Gerusalemme, a Tel Aviv. Con il tempo questa cosa è parzialmente cambiata, nel senso che è aumentato il numero di coloni più radicali, ma soprattutto la cosa che è cambiata è che questo tipo di movimento ha poi prodotto la leadership politica a partire dalla fine, dalla metà degli anni 90, dopo l'omicidio di Rabin, la fine del laburismo israeliano. Abbiamo vissuto l'avvento della destra israeliana, che è appunto quella di Netanyahu e dell'attuale governo. Quindi questo ha portato nel tempo all'assorbimento all'interno dei vertici politici israeliani di persone che sono coloni e che quindi portano avanti quella che è la mission del colono, e lo fanno in una forma anche molto diversa dal punto di vista ideologico e narrativo. Si è ritornati un po' a riprendere quelli che sono i discorsi biblici, preistorici, quindi non si sta più colonizzando per allargare gli spazi della grande Israele, eccetera, non si sta facendo perché lo dice la Bibbia. E questo è un discorso assolutamente normale ormai che si vive nella società israeliana, nei media israeliani, nella politica israeliana. Quindi è cambiato proprio anche l'atteggiamento ideologico e politico della classe dirigente, che è per lo più fatta di ministri che sono coloni loro stessi. E c'è stato uno spostamento a destra nazionalista e anche ultrareligiosa che è veramente molto preoccupante anche per la stessa società israeliana, che ha vissuto una polarizzazione, una radicalizzazione che probabilmente prima non c'era, o almeno non era emersa in questi termini, e che ormai vediamo tutti i giorni con anche il modo in cui vengono descritti, con quello che accade a Gaza o nei territori. Quindi sicuramente c'è stato uno spostamento. Per questo anche nel libro, in una delle interviste, parliamo proprio di questo, diciamo, spostamento dell'ideologia sionista da sionista a neosionista, che è ancora una modalità diversa, molto più legata alla religione rispetto a quanto lo fosse prima.
Sembrerebbe, insomma, da quello che dite nel libro, quindi, che c'è una completa, mentre non era così all'inizio, no? All'inizio nasce lo Stato di Israele, ma anche prima, anche dopo, non solo per chi ha scelto di tornare giù appunto in Palestina e costruire, tra virgolette, il focolaio ebraico, non c'era tutta questa convinzione e questa necessità di questo Stato. Sembrerebbe oggi quasi che in alcuni momenti sia stato più una tutela in virtù appunto di quello che accadeva in Europa. Sembrerebbe invece che oggi ci sia un'adesione totale al pensiero sionista.
Sì, le fratture che esistevano in precedenza adesso le si vedono molto meno, nel senso che anche tra gli ebrei che non vivono in Israele, che non sono israeliani, è aumentato un po' il livello di sostegno allo Stato di Israele per com'è. Ovviamente non parlo di tutte le comunità, perché sono veramente tante, sono veramente molto diverse anche al loro interno. Quello che noi abbiamo cercato di riportare è anche queste contraddizioni interne, per cui soprattutto all'inizio, nei primi decenni dalla nascita del movimento sionista, quindi prima del 48, erano moltissime era molto forte l'avversione verso l'idea di una creazione di uno Stato da parte di ebrei europei o americani, che è venuta via via meno. Sicuramente dopo la Seconda Guerra Mondiale ha iniziato a venir meno per l'Olocausto, che è stato sicuramente un elemento fondamentale nel modificare anche l'approccio di molti ebrei, che sono detti: ok, qualsiasi cosa accada c'è un posto sicuro dove possiamo rifugiarci. Quello che dice Ilan Pappe, un storico israeliano, in una delle interviste, che in realtà probabilmente Israele dal 48 in poi è il posto meno sicuro per gli ebrei dell'Europa o degli Stati Uniti. Quindi abbiamo cercato di riportare anche questi movimenti interni, queste differenze che sono emerse. Un altro elemento è stato molto interessante per me analizzarlo e sviscerarlo, una cosa un po' nuova che non è stata mai raccontata in passato. In questo momento alcuni giovani storici israeliani la stanno affrontando, che è quella delle migrazioni, quindi chi si era trasferito in Israele poi già prima del 48 o negli anni immediatamente successivi poi prova ad andarsene, prova a tornare a casa propria e non riesce a farlo per una serie di ostacoli che la leadership sionista gli pone. E questi nuovi storici mettono in evidenza
tipo
questo, sì.
Tipo che, ostacoli di che tipo?
Ostacoli
che dovrebbero mantenere la doppia cittadinanza, no?
Ostacoli tipo sì, no, tipo finanziario, per cui molti che arrivavano in Israele prima del 48, che arrivavano in Palestina prima del 48 non avevano mezzi finanziari molto consistenti, quindi non riuscivano più a partire o non riuscivano più a rientrare nei paesi di origine per le pressioni che il movimento sionista prima e il nascente governo israeliano dopo facevano sugli stati di appartenenza perché non se li riprendessero. E sono studi nuovi che stanno emergendo adesso, ma che sono veramente molto interessanti. Si parla di decine di migliaia di persone nei primi decenni, ma anche di più, qualche centinaio di migliaia, che se fossero ripartiti tutti non sappiamo se effettivamente poi lo Stato di Israele sarebbe effettivamente nato. Quindi è una storiografia in fieri, perché molti aspetti della storia di Israele degli inizi e dei decenni precedenti al 48 non sono stati poi affrontati con bene, non da tutti, anche a causa della difficoltà di accesso agli archivi israeliani e così via. Stanno emergendo, sono elementi interessanti da andare a analizzare, soprattutto appunto nell'ottica di comprendere quella che è un po' anche il travagliato percorso degli ebrei nella diaspora, che provengono ormai da stati di tutto il mondo, che hanno caratteristiche diverse, che sono comunità diverse anche dal punto di vista ideologico e politico.
Che appunto, come dicevamo, gli ebrei della diaspora hanno il diritto al ritorno assicurato, i palestinesi della diaspora non hanno neanche il diritto di parlarne o di manifestare per il proprio diritto al ritorno.
Sì, il concetto di ritorno è un concetto molto particolare se lo si fa analizzare dalle due prospettive, quindi c'è un diritto al ritorno negato, che è quello dei palestinesi, che è negato da 70 anni e quindi fa parlare molti di una Nakba che continua, e poi c'è l'altro concetto di ritorno, che è quello israeliano, e che è molto interessante dal punto di vista, diciamo, ideologico, perché tu non stai immigrando in Israele, ma stai tornando, e quindi tu sei naturalmente, in quanto ebreo, già un cittadino israeliano. La parola aliyah che viene utilizzata, che è la salita, quindi il ritorno al tuo paese. E un elemento molto molto interessante, perché sulla base di quello, di quella differenziazione, che è una differenza appunto su basi etniche barra religiose, ha portato a una discriminazione palese all'interno di quello che è lo Stato di Israele oggi, che vieta ad una categoria di persone di tornare nelle proprie terre, mentre altre hanno il diritto assicurato dalla nascita. Quindi questo già è un elemento che dovrebbe far sorgere dei dubbi sulla presunta democraticità dello Stato di Israele.
Se bastasse questo, l'altra cosa che ti volevo chiedere, insomma, è tornando anche un pochino più, insomma, questo è un pezzo di storia importante, magari avremo modo di tornarci, prima me lo voglio leggere bene, prima poi facciamo un approfondimento. Invece in merito all'ultimo presunto, dico io, piano di pace di Trump, ancora una volta i palestinesi non esistono.
I palestinesi esistono ancora, insomma, meno di prima.
Appunto, che ne dici, come, insomma, che ne pensi?
Ma penso che questo accordo, di cui ancora non è stato ufficialmente presentato, quindi quello che si sa sono indiscrezioni varie che sono apparse sulla stampa o comunque fanno riferimento a idee che Trump di cui ha già parlato in passato. Penso che sia la naturale prosieguo di una generale normalizzazione che nel mondo arabo sta avvenendo nei confronti di Israele. Perché quello che Trump vuole fare con quello che ha chiamato l'accordo del secolo non è tanto una pace tra israeliani e palestinesi, quanto una pace tra israeliani e arabi. Quindi la questione palestinese è risolta all'interno del presunto, possiamo chiamarlo così, conflitto arabo-israeliano. Quindi normalizzazione con i paesi che sono strategicamente alleati degli Stati Uniti, a partire da Egitto, Giordania, Arabia Saudita, vari paesi del Golfo, e Israele, quindi normalizziamo i rapporti, abbiamo rapporti commerciali normali, militari, intelligence, cose che esistono ma che non sono ancora visibili, e in tutto questo la questione palestinese diventa un elemento di contorno. Ci sono anche alcuni dettagli su come dovrebbe essere risolta la questione palestinese, ovvero la capitale dello futuro Stato di Palestina dovrebbe essere Abu Dis, che è un quartiere di Gerusalemme Est ma che è stato già diviso dal muro da Gerusalemme, quindi adesso si trova, diciamo, sul lato della Cisgiordania, quindi una piccola comunità circondata dal muro. Gaza verrebbe aperta alla sola Cisgiordania con, non si capisce, un tunnel, una strada, una sopraelevata, questa cosa, e la Cisgiordania non sarebbe non verrebbe meno l'occupazione militare della Cisgiordania, una parte della Cisgiordania che è l'attuale area A, quindi le grandi città sarebbero delle enclavi, insomma, il futuro Stato di Palestina. Israele manterrebbe comunque il controllo delle colonie, della Valle del Giordano, eccetera, quindi è una non soluzione, ovviamente, che a mio avviso possono anche firmarlo un accordo del genere, possono anche mettersi sopra la firma dell'autorità nazionale palestinese, ma ovviamente ritengo molto 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 improbabile che i cittadini palestinesi la accettino. Chi vive dentro i territori occupati, ma soprattutto chi vive fuori, perché in tutto questo grande accordo del secolo di rifugiati non si parla, nonostante siano il 60% della popolazione palestinese nel mondo. Quindi non lo so, possono firmare tutti gli accordi che vogliono, credo che senza giustizia non ci sarà mai la pace, quindi non verrebbe meno la rivendicazione dei diritti di autodeterminazione del popolo palestinese.
Certo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no ti lasciamo al tuo lavoro, importante lavoro, visto che sei tra le poche che continua a scrivere di Palestina, che ha raccontato anche le ultime, come dire, vicende italiane, quelle in merito al Giro d'Italia, no? Che è scomparso dalle cronache dei giornali nazionali, quindi benvenga che fai il tuo lavoro.
No, io aggiungerei solo una cosa prima di salutarvi, che è questa: per poter decostruire un certo tipo di propaganda è necessario anche sapere bene e conoscere anche quelli che sono gli strumenti di una certa narrativa, perché poi la narrativa che ci pervade, la narrativa che, come dici te, ritroviamo nei quotidiani italiani, nella stampa italiana, nella cultura italiana e così via, quindi è una cosa che ci tocca da vicino. Per poterla decostruire è necessario sapere, quindi io, al di là del libro, vi invito ovviamente tutti a leggere. L'appello che voglio fare è quello di tenere la barra ferma, di informarsi, di capire e di cercare di mantenersi sempre sulla linea che i palestinesi hanno adottato da sempre e che alla fine dovrebbe essere quella vincente, perché mentre Israele ha fondato se stesso sul mito e sulla suggestione, fregandosene del diritto internazionale, tutte le richieste che i palestinesi fanno si fondano sul diritto internazionale, quindi su diritti universalmente riconosciuti, inalienabili, e sono tutti là, le risoluzioni dell'ONU, convenzioni su convenzioni, eccetera, riconoscono ai palestinesi tutti i diritti che dovrebbero avere, quindi loro hanno sempre puntato su questo e penso che dovremmo farlo anche noi.
Chiara, un'ultima cosa, se hai un altro paio di minuti. Sì. Oggi sei in edicola sul Manifesto con un articolo su Giulio Regeni. Non so se puoi farci un riassunto di quello che hai scritto, le ultime aggiornamenti.
Sì, dal punto di vista, diciamo, delle indagini giudiziarie, l'ultimo aggiornamento è la consegna finalmente dei famosi video delle telecamere di sorveglianza delle stazioni metro del Cairo dalla Procura egiziana alla Procura di Roma. Purtroppo questi video sono stati chiesti fin da subito dalla Procura di Roma, quindi già nel febbraio 2016, non sono stati mai consegnati, sono stati consegnati soltanto ieri, quindi a 2 anni e 4 mesi di distanza. Nel frattempo sono rimasti negli uffici della Procura egiziana, quindi non sappiamo bene cosa gli sia accaduto, e alla fine quello che la società incaricata di recuperare i video, che nel frattempo erano stati sovrascritti, è riuscita effettivamente a recuperare è soltanto il 5% del girato, quindi parliamo di pochi minuti sparsi su 53 stazioni della metropolitana, quindi non è detto che ci siano degli elementi effettivamente in più che possano consentire di una svolta nelle indagini. Quello che però io voglio, tengo a sottolineare sempre nel caso di Giulio, è questo, è una questione politica più che giudiziaria, perché la Procura sta facendo un lavoro enorme con ostacoli immensi sia da parte egiziana che italiana, e quindi il loro lavoro è assolutamente valido, devono proseguire e continuare a farlo. Quello che io dico è che possiamo anche avere i nomi di chi lo ha fisicamente sequestrato, lo ha torturato e l'ha ucciso, ma noi conosciamo già, e lo conosciamo già da 2 anni e mezzo, chi è il responsabile politico, e quindi doveva essere fatta subito, doveva essere presa subito un'iniziativa politica, che era quella di rompere i rapporti con un regime che queste cose le fa tutti i giorni contro i propri cittadini.
Sì. E quindi, e noi da questi microfoni quando possiamo li raccontiamo, si è fatto bene a sottolinearlo.
E quindi quella, la questione sta tutta là. Io sarei felice di sapere chi fisicamente l'ha ucciso, però chi
è una questione
politica, la responsabilità c'è già, quindi
certo. Va bene, Chiara, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tanto per la disponibilità, insomma,
okay, grazie a voi.
A presto,
grazie a voi
sulle pagine del Manifesto, grazie.
E di Nana News.
E di Nana News.
Buon lavoro.
Ciao, grazie.
Grazie. Ciao.
Bene, 19:30 in punto. Andremo a fare forse un'altra corrispondenza, vediamo se riusciamo a metterci in contatto, intanto una traccia per farvi sentire un po' di musica e poi rientreremo in voce.
نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض